uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Ci siamo!
A volte
mi mancavano questi attacchi così.
Festa di Roma, 16ª edizione, il primo evento di questa Festa di Roma è il ritorno di Chiara Nicoletti.
E non back.
Oltretutto magra, ma che è successo?
Vabbè, prima com'ero, ero sempre stata magra. No, non è vero, magra, non è così. Ho oscillazioni.
Perché c'era un Martino che adesso c'è, ma non è più.
È uscito da questo corpo, come mi piace dire.
Del cinema proprio, che partoriscono il giorno
sì,
dopo.
Sì, il giorno dopo sono perfette, che schifo.
Mi manca solo la scena che poi vedrete, quella del alla Elsa di Frozen.
Cioè?
Ma il ritorno quello in pompa magna con tanto di cambio vestiti durante il live.
E in che senso vedremo?
Lo sto pianificando, non lo so, lo dobbiamo pianificare, no?
Vabbè, bentornata Nicoletti.
Grazie.
Ci sei mancata a Venezia, vero?
Tantissimo.
Sì, pure voi, è stato veramente molto molto strano.
Non esserci. Ci sei mancata veramente,
sì,
guarda,
anche no,
lui,
no,
lui
ci sei mancata, cioè,
lui era l'uomo,
anche perché abbiamo dovuto lavorare un terzo in più.
Malotru. Adesso cito la mia serie preferita di questo momento, cioè Le Bureau.
Ah, sì?
Un personaggio che è Malotru, che vuol dire mascalzone. Ecco. Tu sei un mascalzone.
E si aggira, abbiamo notato stamattina, lo voglio dire anche diciamo in radio, che si aggira con fare lento e pericoloso. Prima arrivava più velocemente.
Invece... io magari potessi essere un po' pericoloso, invece nessuno mi teme. Vabbè, cominciamo il nostro appuntamento del Super Day dalla 16ª Festa di Roma. Siamo nella nostra postazione ormai, vorrei dire quasi consueta, di Alice della Città, 19ª edizione di Alice della Città, nella città, che ci dà anche lo spazio.
Federica... nella città di Roma, già che ci siamo.
Nella città di Roma. Federica Scarpa è anche con noi, e anche Pierluca Puzzangra, e anche là dietro, anche se fa finta di niente, fa finta di leggere un messaggio al telefonino, ma c'è anche Filippo Guarna che si occupa della parte video.
Ma lui fa sempre
speriamo
finta
che se ne
di
occupi,
qualche altra
sembra
cosa.
Che non stia facendo
no,
molto.
Ma è sì, ma da
così.
Quando vince i premi con i suoi cortometraggi, eppure lì è diventato questi registi che ci abbandonano così.
Va bene, io non ho neanche una sedia a questa edizione.
Ma questo è il segno dei tempi, del passaggio di potere, che
infatti,
piano piano si sta...
Ah sì, perché tu non sai, poi ti dico, vabbè, cominciamo a parlare di questo festival, dai, facciamo i seri.
No, però è coerente quello che ha detto Angela,
sì,
rispetto all'apertura del festival, perché questo è un festival, è stato detto, al femminile, molto appunto dedicato alle donne, con donne protagoniste, e direi che sia Alice che la Festa di Roma hanno aperto con film dove le donne... si sono prese il loro posto, come dire, guidano un po' l'azione.
Allora, vogliamo parlare appunto cominciamo a parlare della Festa di Roma e dell'apertura di ieri.
Degli occhi, gli
con
occhi.
La meravigliosa Jessica Chastain.
Mamma mia, ragazzi, quanto è bella,
che
voi eravate abituati, esatto.
Sì, è un'amica di vecchia data ormai.
Infatti io ieri volevo dire bella Jessica, però ho detto va bene.
Allora, io non sono ancora riuscito a vedere la... come si chiama?
Gli occhi di Tammy Faye, oppure di Eyes of Tammy Faye.
La storia di questa televangelista,
telepredicatrice famosissima, esatto, questa Tammy Faye Baker, il marito Jimmy Baker,
una televisione,
sì, questa PTL, televisione religiosa,
successo.
E ci hanno fatto anche, a quanto pare non del tutto consapevolmente, molte truffe.
Infatti c'è stata la storia dell'ascesa,
esatto,
e poi della
forse il marito più consapevolmente,
sì, lei proprio
no.
Completamente
lei no,
sì.
Ma insomma poi il risultato purtroppo in questi casi è lo stesso.
In che senso?
Che tu sappia o non sappia,
come dice la madre
di
in una scena, quando poi credi cioè poi dopo ti fai fregare,
certo,
quindi...
di fronte alla legge, di fronte a Dio cambia poco.
Jessica ieri si è fermata a parlare con te,
si è fermata purtroppo poco, c'è stato tempo per una domanda però veramente deliziosa, e ha risposto bene. Abbiamo parlato della sua filmografia, il fatto che abbia potuto attraversare molte tipologie di donne e quanto fosse importante questo. E le ha parlato del fatto che lei ci tiene, perché non dimentichiamo che questo film, per questo film lei è anche produttrice, lei ci tiene che si porti avanti l'idea anche al cinema che le donne non debbano essere solo o madri o altro, come dire, e quindi tutte le altre sfumature dell'essere donna, come giusto che sia. E quindi lei si è impegnata anche in questo caso per questo film, perché diciamo che questa storia in particolare era sempre stata raccontata anche attraverso un libro scritto dal marito Jimmy Baker, sempre dal punto di vista degli uomini. E quindi lei, dopo aver visto questo documentario, ha deciso di raccontarlo dal punto di vista delle donne.
Comunque mi incuriosisce molto, perché è veramente, ha avuto un successo strepitoso negli anni 70, credo fosse, alla fine.
Sì, a noi dice poco ovviamente, sì, perché siamo lontani da quello che è successo a livello così più, come dire, anche di mediatico, di televisione, eccetera.
Perché
in America
hanno creato un parco
poco.
Proprio.
Sì, sì, vivono tutta una serie di come dire,
una Disney cristiana.
Sì, sì, una company a tutti gli effetti, che diversificata.
Bello da vedere?
No, molto brava lei, il film secondo me è modesto.
A me non è dispiaciuto, però io ormai devo dire ho un problema, già ce l'avevo, ma ormai ce l'ho definitivamente, con le lunghezze. Nel senso che un film che poteva essere tranquillamente esaurito nella canonica ora e mezza, a un certo punto tu dici ok, abbiamo capito, perché poi immagini questa appunto discesa, ascesa e discesa, e non arriva, e quindi tu vuoi un attimo capire la quadratura del cerchio.
Come dicono quelli che sono più intelligenti di me, probabilmente
ce ne sono
penso, qualcuno
non credo
c'è, probabilmente questa, come dire, queste lunghezze che ormai proprio si sfilacciano,
sì,
le storie,
esatto,
fino a non poterne più, è anche un po' colpa del digitale, perché
non
tu
ci sono
giri, capito? Mentre canonici, prima
la distribuzione imponeva anche dei
sì, ma non è solo finestre, quello, è proprio il mezzo fisico, perché la pellicola la devi tagliare, la devi montare, cioè ci voleva una tale attenzione al montaggio che per forza di cose te lo dovevi fare in testa. Invece adesso vabbè, andiamo avanti, buttiamo
tanto,
i costi sono
che,
ho capito, però un buon film l'ho determinato.
Ma io sono d'accordo con
voi,
ma certo che sì. Ma infatti è un film sfilacciato, che è proprio dal punto di vista narrativo che il film è debole, perché dopo un po' gira vuoto. Cioè all'inizio è divertente, è sorprendente, anche perché lei davvero è una spanna sopra tutti. Però più va avanti e meno ti appassioni, perché dici ok, adesso mi hai raccontato, però
esatto, e poi vuoi capire un attimo,
mentre il dramma umano arriva solamente alla fine, troppo nel finale. Ci arrivi stanco.
Ho visto degli stills del film e lei è completamente trasformata, no?
Sì,
questa moda americana di
un po' troppo
di
questa
cosa, avuto un po' di rifiuto all'inizio, mi sono dovuta abituare,
cioè,
durante il film,
neanche.
Sì, sì, però ho avuto un fastidio,
sì,
di finto di
no.
Sì, brava,
sì, però è quello, capito, anche che poi ti crea una distanza, perché forse sono arrivata al punto che emotivamente non ti dà mai quel cazzotto che una storia come questa ti potrebbe dare, no? E non ci arriva mai a quello.
Anche perché lei ha una storia molto interessante, cioè lo capisci che è una storia molto interessante, e la Chastain ha fatto tutto in suo, diciamo, potere per dargli un bel po' di nuance e di carisma, però effettivamente probabilmente c'era molto di più a livello emotivo, come dice Angela, da poter esplorare, che invece si è sacrificato,
sì,
per raccontare
al servizio anche di queste loro come dire, questi imbonimenti domenicali per fare i soldi, per vendere, per fare tutto questo, è raccontato con un eccesso che forse, ecco, se si fossero concentrati sulla psicologia di lei, il film avrebbe avuto uno scarto notevole verso l'alto, insomma.
Anche perché lei comunque, da quello che ho letto, era molto empatica, no? Aveva un successo pazzesco, era amata.
Ma adesso
proprio
noi non possiamo
dire
troppo. Non possiamo raccontare, perché c'è un nodo cruciale nel film, che tu ti rendi conto della manipolazione che è stata fatta. Lei la faceva sugli altri, ma poi a un certo punto quella profonda vera è stata fatta su di lei, e questa era la cosa bella da indagare.
Qualcuno ha detto una Vanna Marchi religiosa.
Sì, ma senza la coscienza della della colpa di Vanna Marchi. Vanna Marchi sapeva benissimo quello che faceva.
Lei ci credeva proprio, come ha detto la Cesse, lei ci credeva in quello che faceva di questa missione, no?
Nel cast anche Andrew Garfield nella parte del marito e Vincent D'Onofrio,
che ho intervistato ieri.
L'ho visto.
Bello Vincenzo.
Io... No, devo dire che gli anni sono passati anche per lui.
Sì, però lo trovo sempre veramente affascinante. E lui ha detto, a proposito del fatto che era una storia che gli americani conoscevano, lui diceva sì, però non del tutto, nel senso, sempre la solita versione dei fatti che tu delle volte impari, acquisisci di default come cultura popolare, no? E quindi in questo caso ha fatto bene anche agli americani riguardarsela un po', anche per analizzare un periodo e una sociologia, diciamo così, della società americana del periodo.
Le Super Day dalla Festa di Roma, primo intervento insieme ad Angela Prudenzi, a Chiara Nicoletti, di nuovo tutti e tre insieme.
Bello.
Sono così contento che mi ascolterei la nuova canzone di Kylie Minogue.
Sì.
Fred. Kylie insieme ad Olly Alexander. Tu sai chi è Olly Alexander? Non puoi non saperlo, a parte che è uno, il frontman degli Years and Years, che ormai è rimasto da solo, questo gruppo pop inglese di grandissimo successo, ma lui è anche un attore che ha fatto una serie che ha avuto un successo strepitoso lo scorso anno, sull'AIDS negli anni 80, ambientata a Londra negli anni 80, di cui non mi ricordo il titolo in questo momento.
Una serie molto caldeggiata dal nostro Angelo Acerbi,
ma non era anche parlato
non era nelle piattaforme che io
ma ce ne avrà parlato a me parlato, Angela, io certo, Angela non lo ricordiamo, quindi vabbè, un fallimento comunque, estremo questo.
E lui insieme a Kylie in questa Five Seconds o One Second to Midnight, non mi ricordo, non importa, parliamo di cose serie, parliamo di questa giornata di apertura ieri della Festa di Roma. Abbiamo detto che la festa si è aperta così con la proiezione ufficiale in auditorium di Eyes of Tammy Faye, mentre
in un altro auditorium, conciliazione ritrovato da Alice nella città come un tempo, invece è passato il film di apertura che è stato Ghostbusters Legacy di Jason Reitman, che è un nuovo capitolo della saga dei Ghostbusters di padre in figlio, perché ecco quello del 1984 che tutti conosciamo a memoria e dentro di noi proprio memoria cinefila collettiva era di Ivan, di papà Ivan, e questo nuovo capitolo che prende quella nostalgia e ci unisce un po' di atmosfere tra Goonies e Stranger Things è di Jason, che qui aveva presentato Juno anni fa,
scoperta
e quindi è diciamo tornato virtualmente qui, perché in realtà è stato in collegamento streaming, c'è stato solo il suo sceneggiatore qui proprio fisicamente a Roma, e appunto ha presentato questo capitolo che devo dire io ho gradito particolarmente, mi sono anche un po' commossa.
Sì.
Non pensavo, perché ho detto vabbè, mo sarà la cosa i Goonies, Stranger Things, bravi
questo,
tutti.
Questo è il post party.
È il post party.
Io credo.
Sì, come dico, ho problemi con i padri, ho problemi con i ragazzini. No, però mi è piaciuta molto questa protagonista, diciamo, questa neo acchiappa fantasma che è questa interpretata da questa dodicenne McKenna Grace, che ho trovato deliziosa. Lei è un'attrice molto carina, quindi a proposito di
l'ennesima pescata così dai registi americani.
Bravissimo.
Questi giovanissimi attori.
Loro lo fanno.
Loro lo fanno. Infatti.
Cioè, loro li prendono così che tu dici "Ma questa chi è?". Sì, ebbene, succede ancora.
Sì.
D'oltreoceano.
Non solo oltreoceano, anche oltre confine, per esempio.
Ho visto che c'era anche la macchina dei Ghostbusters.
La Ecto 1, ragazzi, sì, capite?
Ma quante cose mi sono persa ieri che io ero lontana da qua.
Vabbè.
Però comunque fa bene vedere anche una ragazzina con lo zaino protonico, perché ecco, siamo cresciute tutti a pensare a uomini adulti con sto zaino.
Senti,
tutto
ma
al maschile
non c'è un gadget, no? Non lo danno lo
magari,
zaino
non c'è, magari ci fosse veramente.
Dobbiamo informare
queste partnership che noi non usiamo a dovere, ecco, uscite lo zaino dei Ghostbusters.
Quindi ieri queste due proiezioni qui ci sono state o c'è stato anche qualcos'altro? aiutatemi, allora, prima di parlare della giornata di oggi.
Oh, c'è stato, no, queste no, sono le
queste
aperture.
Le aperture erano quelle.
Sicuramente sì, sì. Qualche altra cosina, forse, però queste erano le
sì,
ufficiali.
Olga, è stato proiettato Olga per le scuole di Eli Grapp, però Mediterraneo di Marcel Barrenat. Però diciamo che i momenti erano...
L'apertura ufficiale era quella, poi adesso sì. Incominceranno il susseguirsi di film nella selezione ufficiale.
Bene, fra poco parliamo invece dei film di oggi, ci ascoltiamo un'altra canzone e torniamo fra poco sempre dalla festa di Roma, Alice nella città.
Fred Film Radio.
Eccoci qua, riprendiamo The Super Today dalla festa di Roma. Siamo nella nostra postazione di Alice nella città, tutti con insomma, gran vetrata davanti, ulivo con le olive sopra.
Meno male.
Devo dire che la zona dell'auditorium quest'anno è un pochino più animata.
Vero?
No? Dopo l'anno scorso.
Vero.
Per cui anche ci sono visto delle buonissime orecchiette, lì fanno c'è una cosa enorme dove fanno le orecchiette.
Sono tornati a fare le orecchiette.
Sì, ci sono dei gran panini pugliese. Con la porchetta. Ci sono, insomma, non è male, sembrava interessante.
È un buongiorno per tornare a ingrassare.
Del cibo.
Esatto. Beh, adesso non vorrei parlare di cibo. Ieri sera una cena, mi hanno invitato a una cena fantastica.
Ecco dove scappavi.
Guarda, non te ne posso parlare perché è una cosa molto
ma quella dove Angelo faceva i DJ.
No,
e i Mr.
No,
DJ.
No,
ah,
non
ok,
so niente
ok.
Di quella cosa lì. Vabbè. Allora, vogliamo parlare di questa giornata festivaliera, che è la prima vera giornata del festival. Io sono pronto perché vado a vedere due film, non ho ancora visto nessuno, però
bene.
Vado a vedere alle 18:30 La storia di Marina di Cicogna. Grande produttrice italiana.
Come dicono quelli che sanno bene l'inglese, compliment.
E poi questa sera vado a vedere un film che è tratto da un musical che mi è molto piaciuto. Sul film ho sentito per il momento veramente commenti non molto entusiasmanti. Si chiama Dear Evan Hansen, è la storia di questo ragazzino un po'
come
complessato, molto così, con pochi amici, che poi finge un'amicizia con un ragazzino che si è suicidato. E, le musiche sono bellissime, scritte,
ma ne avevi parlato?
Scritte da coloro che hanno scritto le musiche di La La Land,
esatto.
Ovvero Benji Pasek e l'altro come si chiama? Chiara?
Justin Horwitz.
No, Justin Horwitz è l'altro.
Ecco,
che è scritto. C'è un altro, vabbè, adesso non siamo talmente tanto fan che non ci ricordiamo neanche il nome.
No,
però insomma, le musiche sono bellissime. Il protagonista è lo stesso, cioè Ben Platt, che è questa la rivelazione.
Che speravamo venisse, per ora
non si sa. Stasera alle 10:30. Però ci sono anche un sacco di altri film oggi. Per esempio,
L'Erminuta, film italiano di Giuseppe Bonito, che insomma molto atteso perché è tratto da un romanzo importante che vinse il Campiello nel 2017, se non sbaglio. Lei si chiama Di Palermo di cognome la scrittrice. E beh, appunto, era molto atteso perché è la storia di una ragazzina che si trova a vivere un momento di disagio incredibile in età, proprio in cui sta entrando nell'adolescenza, ancora il confine tra l'infanzia e l'adolescenza, perché lei è cresciuta in una famiglia agiata, tranquilla, borghese, molto amata. Improvvisamente i genitori per qualche motivo si separano e lei si ritrova a vivere nella vera famiglia, perché scopre improvvisamente di non essere la figlia naturale di quella che ha creduto la madre, ma semplicemente una signora alla quale è stata data in affidamento, perché lei era povera, veniva da una famiglia poverissima di contadini. Quindi deve affrontare questo doppio trauma, la separazione dalla madre,
la figlia unica
che l'ha cresciuta,
diciamo,
figlia unica ricca, a ritornare povera, perché nel frattempo la madre che l'ha cresciuta si è trovata un nuovo compagno, è rimasta incinta, e quindi lei adesso non serve più.
Mamma
quindi
mia,
pensate un po'.
Quando ho letto già la sinossi, ho detto: mamma mia, che
non so se ce la posso fare.
No, vabbè, però ci se la fa assolutamente. È molto, come dire, interessante, perché racconta anche un momento dell'Italia che adesso è superato, no? Perché questa era una cosa arcaica. Prima veramente esisteva questa cosa, che le famiglie davano ai ricchi i propri figli per farli crescere bene, anche senza un affidamento non scritto, era un no, cioè tieni mia figlia, succedeva negli anni 60,
sì,
50, 60,
sì. Poi non erano cose ufficiali, no? Però chissà
comunque,
quanti
venivano crescuti. Comunque c'è una grandissima attenzione, anche perché una delle protagoniste è Vanessa Scalera, lanciatissima in televisione, perché è la protagonista
la fiscia con Massimiliano Gallo,
Tiranni, Tiritanni, pensa un po', non l'ho mai vista, ecco perché sì.
Imma Tataranni, ce la posso fare, ce la fa.
Eccola là, esatto.
Quindi anch'io una volta
tante donne, ma delle donne di questa giornata continueremo a parlare, perché adesso ci dobbiamo fermare, vero?
Ma non abbiamo capito se ci dobbiamo fermare o no.
Ci dobbiamo fermare o no?
Non ci dobbiamo fermare.
Allora
non ci fermerete.
Non ci fermerete.
È anche il giorno di Passing di Rebecca Hall.
Molto atteso,
anche questo ispirato a un romanzo, attesissimo, con due grandi attrici, Tessa Thompson e Ruth Negga, che insomma interpretano due donne di afroamericane che però sono così bianche da sembrare bianche, e sono amiche, si ritrovano
bianche nella loro vita.
No, nella loro vita non si tingono, però si aiutano un po' col trucco, eccetera, per sembrare ancora un po' più bianche. Okay. Una ha proprio fatto dell'arte della menzogna l'essenza della propria vita, perché si è sposata con un ricco americano di quelli proprio che più razzisti non si può, e quindi veramente ha annullato completamente se stessa pur di vivere questa vita felice. L'altra invece ha un compagno che ha una coscienza assolutamente proprio di quelli che sono i diritti da conquistare, eccetera. Diventano amiche, e questa amicizia ovviamente fa crollare il sistema, e fino a un epilogo che insomma non possiamo dire. È una prova che l'attrice Rebecca Hall ha voluto, con la quale insomma ha voluto confrontarsi per parlare di donne, chiaramente, per parlare di diritti, in questo caso doppiamente negati, perché c'è il diritto negato agli uomini, alle donne afroamericane, e poi c'è il diritto negato alla donna, perché all'interno del matrimonio anche quella creduta bianca comunque viene in secondo piano.
Si parla molto di questo film,
come possibile competitor
agli Oscar. Era, credo, al Festival di
Toronto.
Forse
sta girando molto, non è qui, nel senso lei, Rebecca, però visto
Rebecca.
Che sta, no, però è a un altro festival contemporaneamente, perché
sì, io forse
ho visto una presentazione, quindi forse è un overlapping.
Forse ci dobbiamo fermare. Non ho ancora capito. Noi siamo comunque alla Festa di Roma, ve lo ricordiamo ancora, se volete sapere di più sul programma di quest'anno ci sono già le interviste di Chiara e anche di Angela con il direttore Antonio Monda, con i due direttori di Alice nella città, Fabio Bettini e Gianluca Giannelli, ma anche con la presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli, e
anche
il direttore generale della Festa di Roma. Quindi abbiamo di tutto, per cui tutte le voci ufficiali, autorevoli, ci sono. Andate sul sito di Fred e potete ascoltarle, per se volete capire un po' di più di quello che magari vi diciamo noi, così in maniera un po' più sconclusionata, ma più interessante.
Ma più interessante, con le nuance, il colore della festa di Alice.
Io sono qui tra i Pois e l'Animalier, ci ascoltiamo una canzone, fra poco The Super The Day continua dalla postazione di Alice nella città. Fred. Quindi parlavamo prima dell'Arminuta, difficile, Arminuta. Mi viene sembrato di dire Arminauta, invece Arminuta vuol dire
non è Argonauta.
Sì, alla fine. E, abbiamo parlato del film su il documentario su Marina di Cicogna che è al Maxi, e di cos'altro dobbiamo parlare?
Beh, dobbiamo dire che c'è stato finito da poco, insomma, l'incontro con i Manetti, con i Manetti che hanno presentato che hanno presentato 10 minuti di Diaboliche, che uscirà a Natale, film attesissimo, è uno dei due grandi blockbuster attesi italiani, l'altro è Freaks Out, quindi insomma un novembre dicembre scoppiettante, o almeno così si annuncia,
così sembra,
così sembra. Vabbè, loro sono al solito divertenti, disponibili, il film vedremo.
Niente, vogliamo parlare di un film di Alice di oggi, che di cui forse fra poco avremo anche due ospiti.
Certo, parliamone, perché effettivamente avremo due ospiti, esattamente Germano Gentile e Maurizio Busso, che sono i due protagonisti del Legionario di Gleb Papou. Gleb Papou è un giovane bielorusso naturalizzato italiano, studiato al Centro Sperimentale, aveva fatto un interessante corto di diploma che raccontava la storia di un celerino costretto ad andare a sgomberare una casa occupata dove viveva la sua famiglia, quindi insomma un dramma personale molto forte. Questo cortometraggio, che ha avuto un grande successo, è stato ampliato, è diventato questo film che è stato prima di Alice in l'abbiamo visto a Locarno, dove è stato accolto molto bene, e giustamente bene, perché è un film che pur raccontando una storia che riporta a disagi sociali, non ha niente a che vedere con le storie di periferia che il nostro cinema ci ha, insomma, come dire, elargito forse con troppa abbondanza. E invece questo è un film molto scarno, incentrato sulle psicologie oltre che sui fatti, ha un linguaggio molto secco, però allo stesso tempo è molto curato nel raccontare i protagonisti, che sono questi due fratelli, uno è il celerino e l'altro è invece il fratello che è rimasto nella casa occupata. Peraltro il film è stato girato nella vera casa, nel vero palazzo occupato di Roma, che è il palazzo di Santa Croce in Gerusalemme, famosissimo, perché due anni fa, mi pare, un paio di anni fa, un cardinale della Curia Romana, esattamente l'elemosiniere del Papa, che detto così sembra che vada a chiedere, ma non è proprio così, è quello che custodisce le elemosine che arrivano dalle chiese, e con un colpo di mano, siccome in questo palazzo era stata tolta la luce perché erano morosi per una cosa tipo 300.000 euro, lui è andato là una sera, si è presentato a sorpresa, ha detto: dove è la cabina dell'elettricità? Sacketer, e con le proprie mani ha riagganciato l'elettricità, facendo un atto ovviamente contro la legge, e poi ha pagato con i soldi delle elemosine, facendo capire che sì, quello è un palazzo occupato, ma che era stato lasciato in assoluto abbandono, e quindi, come dire, adesso ci stanno delle persone, non si possono sbattere fuori, perché o diamo loro un tetto, non possiamo fare questo.
È un episodio bellissimo,
ambientato esattamente in quel palazzo, ma l'episodio è avvenuto mentre stavano scrivendo, perché loro scrivono già di quel palazzo, poi è successa questa cosa e hanno inserito l'arrivo nel film. Cioè, a un certo punto arriva questo, gli hanno tolto la luce, arriva questo cardinale, insomma, che poi arriva là tutto molto modesto, come credo sia successo, perché mi ricordo di alcuni servizi del telegiornale, perché insomma fu una cosa che destò scalpore l'idea che il Papa avesse mandato tranquillamente il suo emissario a dire: vai e fai questo gesto.
Beh, anche una buona cosa, perché abbiamo saputo che poi con quei soldi lì a volte delle elemosine fanno cose ben peggiori, no?
Diciamo che negli ultimi giorni ci è arrivata notizia di qualcosa.
Allora, ti lascio con i due ragazzi, ci ascoltiamo dopo 6 anni il nuovo singolo di Adele, e poi fra poco appunto Angela con i due protagonisti del Legionario.
Cosa, Skyfall? No, non c'entra niente.
Questa si chiama Easy on Me.
Red Film Radio.
Red Film Radio, Alice nella città, 19ª edizione, e io do il benvenuto, li leggo perché non vorrei sbagliarmi, a Germano Gentile, Maurizio Busso.
Perfetto. Sì.
Protagonisti di Il Legionario di Gleb Papou. Gentile.
Ecco.
Gentile come il tuo personaggio, Daniel, perché alla fine, no? Sì. È gentile.
È un animo gentile il mio personaggio.
Sì. Allora, tu sei nel film un celerino.
Sì.
Sei un italiano, italiano di seconda generazione, cioè diciamo figlio di immigrati, e tu sì. rappresenti la seconda generazione, tutte e due peraltro la rappresentate benissimo, ecco. E siete fratelli, però fate una scelta diversa, perché
io ci tengo a precisare, nel senso, io sono, per esempio, sono adottato, quindi faccio parte, sarei una seconda generazione, però cioè, i miei sono italiani, ok, però non cambia nulla. Rappresento certo, comunque la seconda generazione, come sì. Maurizio, che invece...
No, io sono nato e cresciuto qui a Roma, da genitori, papà Senegal e mamma Etiopia, quindi due parti proprio opposte dell'Africa, però sì.
Che si sono conosciuti a Roma, adesso io sono...
No, si sono conosciute in Libia, quando la situazione non era quella dei giorni d'oggi, del giorno d'oggi, quindi poi hanno fatto una scelta, hanno deciso di venire in Italia... quando ancora non era, diciamo, l'unica strada quella là del Mar Mediterraneo, ma ci venivano forniti visti e tutto, quindi loro sotto quel punto di vista sono stati sicuramente più fortunati rispetto ai migranti di oggi.
E ritorniamo al film.
Al film, sì.
Allora, tu, come dicevo, sei un gentilissimo celerino, sì. mentre Maurizio, che impersona Patrick, è la parte opposta, insomma, perché sei il fratello che ha fatto una scelta diversa, vive in un
palazzo occupato
sì. e fino in fondo vuole stare lì, vuole rivendicare il diritto di vivere nella casa che è stata occupata. Come sono le dinamiche fra questi due fratelli? Come ti sei messo nei panni di Daniel e poi tu, Maurizio, in quelli di Patrick?
Vado io, Beto.
Come vuoi.
Vado io. Ok. No, noi abbiamo lavorato molto, intanto parto nel dire, abbiamo lavorato molto bene insieme, nel senso che abbiamo anche convissuto il periodo delle riprese per una decina di giorni nella stessa casa, e ci siamo trovati, nel senso che lui per esempio ha un fratello più grande e io ho un fratello più piccolo, e anche se insomma non è specificato chi è il più grande e chi è il più piccolo, però diciamo io mi sono sempre figurato che fossi quello più grande, anche se poi alla fine era lui che poi da piccolo proteggeva me, perché ero quello più bullizzato. E, beh, è un rapporto un po' un topic, nel senso che queste liti fa fratelli completamente diversi. Io ho abbracciato comunque la celere, quindi lo Stato, la legge, e invece lui comunque è rimasto nella casa che tra l'altro abbiamo anche io occupato, e quindi rimane fino alla fine questo conflitto. Però in fondo, come tutti i fratelli, insomma, ci si ama e ci si rispetta, perché poi alla fine la scelta di Daniel è una scelta di cuore. Ecco perché Daniel, il gentil Daniel, diciamo, via, per usare una così una locuzione più romantica. E niente, vai.
Patrick, no, sì, che non Patrick... è così cattivo, però Patrick.
No, Patrick,
ecco, perché io
Patrick...
ora l'ho opposto, ma non è così.
No, Patrick probabilmente è una persona anche ferita da questa scelta, magari di questo suo fratello, di questo Daniel. Patrick, credo che oltre a tenere molto al palazzo occupato e alle dinamiche, essendo uno degli occupanti di spicco, credo sia anche una persona che ama molto la famiglia, la madre, ma in particolare anche il fratello, se no questo scontro non credo non si creerebbe, no? E, è stato difficile, non neanche tanto, il rapporto con Germano, perché ci siamo trovati subito molto molto bene, e quindi effettivamente abbiamo empatizzato, perché avevamo entrambi delle lotte, però di base ognuno teneva all'altro. Poi ovviamente però si fanno delle scelte nella vita e queste scelte poi portano anche a spesso sono dolorose e quindi poi ovviamente come si vede, poi si vedrà, vedrete il film, insomma, però è stato sicuramente un'esperienza fantastica perché io appunto ho un fratello maggiore, ovviamente non abbiamo avuto questo tipo di conflitti per fortuna, però con Germano sono riuscito comunque sia a ricreare quello che era poi un rapporto tra fratelli.
Sì, è stato difficile fare delle scene di scontro perché comunque andiamo molto d'accordo nella vita, quindi come attori, anche come attori diciamo, quindi è stato difficile far scontrare i nostri personaggi in scena. Però ci siamo riusciti anche abbastanza bene, spero.
Speriamo.
No, ci siete riusciti. E come avete incontrato la recitazione?
Ah, bella domanda. Guardi, io non lo so, forse non so rispondere precisamente al momento, però ricordo che da bambino ero molto esuberante e io ero partito con il lato comico, in realtà. A me piaceva far ridere le persone. Però non sapevo come, in che modo far di questo un lavoro. E quindi io ho iniziato qui a Roma frequentando un corso di teatro un laboratorio amatoriale di teatro comico. Poi però ho capito che mi mancava qualcosa, volevo essere in grado di poter fare più cose, cioè poter far ridere, però magari anche essere seri una volta. Anche per far ridere bisogna essere seri, quindi è veramente difficile,
dice il marchese.
Però volevo essere più completo possibile e quindi io ho deciso di studiare ho provato prima al Centro Sperimentale e poi al Teatro Stabile di Genova. Al Centro Sperimentale non sono stato preso, sono stato preso al Teatro Stabile di Genova, ho fatto lì 3 anni, mi sono diplomato e poi da lì ho iniziato insomma a lavorare.
Teatro, cinema?
Sì, io guarda, ho la fortuna di riuscire quando capita di poter fare tutte e due le cose, ed è la cosa più bella che possa capitare, credo, a un attore, ma poi ognuno ha il proprio gusto personale. Però sì, mi è capitato di fare recentemente teatro e poi subito dopo aver fatto il film con Germano.
E tu, Germano?
Io ci sono capitato per puro caso, nel senso che io ho giocato a calcio tanti anni, poi a un certo punto andavo male a scuola, malissimo. Mio padre e mia madre mi hanno detto: ok, calcio basta, recupera a scuola. E cominciava proprio in quel periodo un corso di recitazione nella vecchia scuola di Rieti a Elena Principessa di Napoli, con Carla Todero, questa signora che non c'è più purtroppo. E lei, io sono andato lì perché la coordinatrice di classe, nonché la mia professoressa di matematica, faceva parte anche del comitato che organizzava questi corsi. Io quasi quasi, no, siccome di matematica facevo veramente pena, tuttora anche, praticamente ho detto: ok, allora partecipo a questi corsi, magari quella di matematica, non so, si riavvede. E la prima lezione, dizione fra l'altro, così, era noiosissima. Poi dalla seconda abbiamo cominciato a fare delle piccole parti, cose così, mi sono appassionato, dopodiché ho continuato per 3-4 anni con Carla, dopodiché ho fatto, mi era talmente piaciuta questa cosa, ho detto: ok, forse approfondisco ancora di più. Però mi sentivo che ancora mi mancava qualcosa, ovviamente, di preparazione. Così sono venuto a Roma, ho fatto un anno di corso propedeutico alla Silvio D'Amico, che adesso non c'è più questo corso, però prima lo facevano. E poi dopo 2 anni sono entrato al Centro Sperimentale di Cinematografia e mi sono diplomato nel 2010 e poi insomma ho continuato a lavorare, ho fatto insomma girato altre cose e poi sono arrivato al Legionario.
Opportunità di lavoro come la vedete, nel senso che di film ad esempio che raccontano storie come il Legionario di ragazzi no, non ce ne sono tante, ecco, come, in che ruoli vi vedete, perché con questo avete avuto un bel ruolo tutte e due, no? Ma non so, non c'è il rischio di vedersi chiusi nello stereotipo oppure no, non la sentite questa?
Guardi, io credo che non credo che sia questo il film che poi rischi
questo, no, questo
ovviamente
in modo
no
più assoluto,
ok, no, allora sì, il rischio c'è, e come sembra che le cose stiano cambiando finalmente, perché il punto non è non poter fare il classico ruolo del migrante, dello spaccio, poi sempre cose negative, spacciatore,
appunto, quello intendevo io.
Lo stupratore, il violentatore, l'ubriacone. Non è far recitare quei ruoli, ma è recitare solo quelli che crea il problema. Perché poi noi, se facciamo cinema, se facciamo teatro, noi poi parliamo per immagini, e se noi diamo solo quell'immagine lì, è chiaro che anche fuori poi verremo sempre visti come solo quello. Quindi poter fare rappresentare più storie diverse possibili, come succede per tanti attori bianchi, spero che inizi a succedere. Ma così, certo, questo discorso non vale solo per noi neri, così come per gli asiatici, tutte le etnie, insomma, vale per tutti. Questo non essere chiuso semplicemente in quello stereotipo lì, ma poter fare tante cose diverse, perché noi siamo in Italia tantissimi. C'è tanta diversità in questo paese, perché sembra
il problema è prenderne atto.
È prenderne atto, sì. È perché sembra che ci sia solo una cosa, invece siamo per fortuna, dico, siamo così diversi, e si vede per strada, lo vedono i nostri nipoti, cugini, fratelli, nelle scuole, e quindi anche nella vita reale, semplicemente metterlo in pratica.
Ma poi se il cinema comunque dovrebbe essere lo specchio un po' della società. Oggi la società italiana è completamente cambiata, rivoluzionata anche rispetto a 10 anni fa, quindi comunque queste sono dinamiche che secondo me ben vengano, e comunque sono fisiologiche, cosa che io mi ricordo quando ho cominciato, uscito dal centro, erano tutti ruoli, tutti da africano, che dovevi parlare tutto così, amico. Adesso diciamo
come 70 anni fa in film americani,
esatto,
insomma, anche
io ho 30 anni e quindi insomma, c'è anche qualcuno che è venuto prima di me, se io sono la seconda generazione.
Sì, perché se hai 30 anni potresti tranquillamente, hai scelto di fare l'attore, ma potresti essere un ingegnere, un medico, un
impiegato
di banca, perché voglio dire, cioè, questa è la vita.
Ce ne sono, e quindi perché non raccontare storie diverse?
Bene, io ringrazio moltissimo Germano Gentile e Maurizio Busso per quello che ci hanno raccontato del film, ma soprattutto della loro esperienza di attori. E, insomma, Il Legionario, Alice nella Città, Fred Festival Insider.
Fred Film Radio.
Beh, simpatici i due ragazzi del Legionario.
Molto, molto carini.
Germano e
Maurizio.
Qualcuno qua ha già detto che avranno una carriera brillante davanti.
Sì, penso anch'io. Se riusciamo a rompere questa barriera, per cui, come dicevamo con loro, insomma, ai ragazzi di colore, ma non solo, insomma, anche asiatici, cioè, vengono dati sempre
sono
i soliti ruoli, sempre
esatto,
quei ruoli lì e al 100% negativi, forse riusciamo
a
dargli una chance. Comunque lavorano, stanno lavorando, sono uno diplomato al teatro di Genova e l'altro al centro sperimentale, come hanno raccontato, e insomma gli auguriamo entrambi di avere una brillante carriera.
Siamo arrivati al termine della giornata di oggi, anche perché ho sentito dei guaiti.
Sì, vero,
ci si lamenta.
C'era un certo.
Sembra che ci sia qualcuno che ha fame, per cui dobbiamo sganciare la donna animalier.
Perché posso dire una battuta? Sotto l'animalier la tetta.
Sotto l'animalier la mucca. Dovevo mettermi una maglia in tinta, c'è anche una mosca. Una maglia appunto con le chiazze, quelle della mucca.
No, insomma, evitiamo.
No, dai.
Vabbè, quindi grazie per averci ascoltato in questo nostro primo appuntamento dalla 16ª edizione della Festa di Roma. Noi torniamo domani in un'ora da definire, però nel pomeriggio direi. Continuate a seguirci. Fred, come sapete, non l'abbiamo detto, siamo i media partner di Alice nella Città e anche partner della Festa di Roma. Quindi insomma cercheremo di informarvi un po' su tutto quello che succede in questa settimana, dove ci sono un sacco di eventi anche di cui sicuramente parleremo domani. Grazie a Nicoletti, puoi andare a fare il tuo dovere.
Breast is best, come dicono.
e grazie alla Prudenzi che saluta col microfono, ma in realtà sta cercando di mandarmi
una mosca. Esattamente.
Grazie ancora, questa era The Super Today. Grazie a Pierluca che si è occupato della parte tecnica, e ovviamente anche a Filippo, mentre la scarpa ormai se n'è già andata. Ciao, grazie, ciao.
Ciao. Fred.
Red Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Hallo, willkommen für Red Film Radio.
Fred. Fred. The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.